18 febbraio 2020. Il potere nascosto dei nostri neuroni. Di Giordana Cepelewicz, tratto Quanta Magazine. Si sente spesso dire che la capacità del cervello di elaborare le informazioni risiede nei trilioni di connessioni che permettono la comunicazione fra i suoi neuroni. Ma da qualche decennio un crescendo di ricerche ha spostato pian piano l'attenzione sui singoli neuroni, che sembrano avere una responsabilità computazionale molto maggiore del previsto. L'ultima di una lunga serie di conferme proviene dalla scoperta di un nuovo tipo di segnale elettrico negli strati superiori della corteccia umana. Studi in laboratorio e con modelli computazionali avevano già dimostrato che minuscoli compartimenti nelle ramificazioni dendritiche dei neuroni corticali eseguono complicate operazioni di logica matematica. Ora, però, pare che singoli compartimenti nei dendriti svolgano anche l'operazione OR esclusivo, o disgiunzione esclusiva, che in precedenza i matematici avevano incluso tra quelle non eseguibili dai sistemi a neurone singolo. Credo che abbiamo appena sollevato il velo sulle capacità reali di questi neuroni, ha commentato Albert Gidon, ricercatore alla Humboldt Universität di Berlino e primo autore dell'articolo che a inizio gennaio ha presentato questi risultati su Science. La scoperta indica che è ormai indispensabile considerare le implicazioni di singoli neuroni come tentacolari elaboratori di informazione. I neuroni umani potrebbero essere dei supercomputer di Diana Kwon, fratto Scientific American. Il cervello forse è molto più complicato di quanto pensassimo, gli ha fatto eco Conrad Cording, neuroscienziato computazionale all'Università della Pennsylvania, che però non ha contribuito a questo studio recente. La scoperta potrebbe anche indurre gli scienziati informatici a riconsiderare le strategie delle reti neurali artificiali ispirate da sempre all'idea che i neuroni siano semplici e ottusi commutatori. I limiti di neuroni ottusi negli anni 40 e 50 nelle neuroscienze prevaleva l'idea del neurone come un puro integratore ottuso, un punto in una rete che si limita a sommare i segnali in ingresso, gli input. Secondo questo scenario, i dendriti, le estensioni ramificate della cellula, ricevono migliaia di segnali da neuroni vicini, alcuni eccitatori, altri inibitori. I segnali poi sono pesati e conteggiati nel corpo del neurone, e se la somma totale supera una soglia, il neurone scarica una serie di impulsi elettrici potenziali d'azione che provocano la stimolazione di neuroni adiacenti. In quegli stessi anni i ricercatori realizzarono che un singolo neurone poteva anche operare come una porta logica affine a quelle dei circuiti digitali, benché nemmeno ora sia chiaro fino a che punto il cervello calcoli in questo modo quando elabora le informazioni. Per esempio, un neurone operava come porta AND se scaricava soltanto dopo aver ricevuto un numero sufficiente di input. Pertanto le reti di neuroni potevano, in teoria, svolgere qualsiasi calcolo. Eppure, questo modello del neurone mostrava i suoi limiti, le metafore computazionali che lo ispiravano erano semplicistiche, senza considerare che per decenni gli scienziati non hanno potuto disporre degli strumenti sperimentali per registrare le diverse componenti di una singola cellula nervosa. Il neurone era stato, per così dire, compresso in un punto dello spazio, rievoca Bartlett Mill, neuroscienziato computazionale alla University of Southern California. La sua attività non era modulabile, quel modello ignorava che le migliaia di input confluenti su un neurone toccavano punti differenti dei suoi innumerevoli dendriti, ignorava l'idea, poi confermata, che i singoli dendriti potessero funzionare in modo differente tra loro e la possibilità che altre strutture interne potessero svolgere computazioni. Negli anni 80, però, il panorama mutò. Studi basati su modelli condotti dal neuroscienziato Christoph Koch e da altri ricercatori, studi poi rinforzati da esperimenti di laboratorio, dimostrarono che singoli neuroni non esprimevano un unico e uniforme segnale di tensione, ma che quest'ultimi diminuivano fluendo nei dendriti verso il corpo del neurone, e che spesso non contribuivano al segnale in uscita, l'output, della cellula. Questa suddivisione della cellula in compartimenti implicava che dendriti separati elaborassero le informazioni in modo indipendente. Questo strideva con l'ipotesi del neurone come punto, con l'idea di cellula come addizionatrice indiscriminata, in cui ogni zona è equivalente, ha commentato Mill. Ciò indusse Koch e altri neuroscienziati, tra cui Gordon Schiffer della Yale School of Medicine, a creare modelli che simulassero la struttura dei dendriti e la loro capacità teorica di permettere ai neuroni di operare non già come semplici porte logiche, ma come sistemi di elaborazione articolati complessi multiunità. simularono in che modo gli alberi dendritici potessero eseguire numerose operazioni logiche grazie a una serie di complessi meccanismi ipotetici. In seguito, Mill e diversi colleghi hanno indagato a fondo come la cellula gestisce molteplici input nei singoli dendriti, e la loro scoperta li ha lasciati stupefatti. I dendriti generavano picchi locali di potenziali azione, avevano le proprie curve input-output non lineari e proprie soglie di attivazione distinte da quelle del neurone nel suo complesso. I dendriti potevano operare come porte end o come una serie di altri dispositivi computazionali. Mill, insieme con Iota Poirazzi, già sua studentessa e ora neuroscienziata computazionale all'Istituto di Biologia Molecolare e Biotecnologia di Creta, in Grecia, comprese che ciò permetteva di concepire un singolo neurone come una rete a due strati. I dendriti opererebbero cioè come subunità computazionali non lineari, che catturano gli input ed emettono in uscita segnali intermedi, che sarebbero poi combinati nel corpo cellulare, dove si determinerebbe la risposta complessiva del neurone. Restava da chiarire se l'attività dei dendriti influenzasse la scarica del neurone e l'attività dei neuroni vicini. Sia come sia, secondo Schaeffer, l'elaborazione locale preparava o condizionava il sistema a rispondere in modo differente a nuovi input oppure a formare nuovi circuiti. In ogni caso, ricorda Mill, si cominciava a pensare, benissimo ragazzi, chissà che il neurone non sia più potente di quanto abbiamo sempre creduto. Schaeffer la pensava allo stesso modo. Buona parte della potenza di elaborazione nella corteccia avviene sotto soglia. Un sistema a singolo neurone è più un semplice sistema di integrazione, può essere a due strati, o persino a più di due. In teoria, quasi ogni computazione immaginabile potrebbe essere eseguita da un solo neurone con un numero adeguato di dendriti, ciascuno impegnato a svolgere la propria operazione non lineare. Nel recente articolo su Science, i ricercatori hanno sviluppato questa idea, hanno suggerito che un singolo compartimento dendritico possa svolgere da solo queste computazioni complesse. Picchi inattesi e vecchi ostacoli. Matthew Larkin, neuroscienziato alla Humboldt Università di Berlino, e il suo team hanno cominciato a studiare i dendriti, ispirati però da una domanda differente. Poiché l'attività dendritica è stata studiata soprattutto nei roditori, i ricercatori hanno voluto indagare come la trasmissione dei segnali elettrici differisse nei neuroni umani, i cui dendriti sono molto più lunghi. Hanno così preparato fette di tessuto cerebrale ricavate dagli strati 2 e 3 della corteccia cerebrale umana, che contengono neuroni particolarmente voluminosi, densi di dendriti. Quando li hanno stimolati con una corrente elettrica, hanno rilevato qualcosa di strano. Hanno osservato picchi di potenziali azione ripetuti, inattesi e di aspetto ben diverso da altri tipi di segnali neurali conosciuti. Erano potenziali azione molto rapidi e brevi, generati da flussi di ioni calcio. La cosa era degna di nota perché i potenziali azione classici sono causati in genere da ioni sodio e potassio. I segnali indotti dal calcio, in effetti, erano già stati osservati nei dendriti dei roditori, ma questi duravano molto più lungo. Ma la cosa ancora più strana era che la stimolazione dei dendriti con una corrente più intensa riduceva l'intensità della scarica del neurone invece di aumentarla. D'un tratto stimolavano di più e ricavavamo di meno, ricorda Gidon. E questo ci ha messo sul chi va là. La sofisticata codifica cerebrale delle percezioni di Giordana Cepelewicz tratto Quanta Magazine. Per capire il ruolo del nuovo tipo di potenziali azione, gli scienziati avviarono una collaborazione con Poirazzi e con Athanasia Papoutsi, ricercatrice del suo laboratorio in Grecia, che avevano creato un modello volto a rispecchiare il comportamento dei neuroni. Il modello ha rivelato che il dendrite si attivava in risposta a due input separati, ma che non si attivava quando gli input erano combinati. Equivaleva a una computazione non lineare, conosciuta come OR esclusivo, OXOR, che genera l'output binario 1 se 1, ma uno soltanto degli input è 1. Questa scoperta toccò il tasto giusto nel mondo della computer science. Infatti, per anni le funzioni XOR erano state considerate impossibili in singoli neuroni. Nel loro libro del 1969, Perceptrons, Marvin Minsky e Seymour Papert dimostrarono che le reti artificiali a strato singolo erano incapaci di eseguire la funzione XOR. La conclusione fu così devastante per le ricerche sulle reti neurali che molti esperti l'accusarono della stagnazione che colpì quella disciplina fino a metà anni 80. I ricercatori che si occupano di reti neurali avrebbero infine trovato il modo di aggirare l'ostacolo identificato da Minsky e Papert, e i neuroscienziati avrebbero scoperto esempi di queste soluzioni in natura. Poirazzi, per esempio, già sapeva che l'operazione XOR era possibile in un singolo neurone, la svolgevano due dendriti insieme. Ma in questi nuovi esperimenti lei e i colleghi proponevano anche un meccanismo biofisico plausibile che consentiva tale operazione, e in un singolo dendrite, a mio avviso è un ulteriore grado di flessibilità di cui può godere il sistema, ha commentato Poirazzi, ci fa capire che esso può effettuare computazioni in molti modi differenti. Eppure, rileva la ricercatrice, se un singolo neurone già risolve questo genere di problema, perché il sistema dovrebbe prendersi il disturbo di inventare unità più complicate dentro il neurone, processori dentro processori, certo, non tutti i neuroni funzionano così. Come spiega Gidon, in altre parti del cervello esiste un'infinità di neuroni più piccoli, puntiformi. Si può allora supporre che questa complessità neurale esista per una qualche ragione. Perché allora singoli compartimenti all'interno di un neurone hanno bisogno di saper fare ciò che il neurone intero o una piccola rete di neuroni possono fare altrettanto bene. È chiaro che un neurone che opera come rete a più strati può disporre di molta più potenza di elaborazione e imparare o memorizzare molte più cose. Forse esiste una rete neurale profonda in un singolo neurone, si è chiesto Poirazzi, ed è molto più potente per affrontare problemi cognitivamente complicati. Può darsi, ha aggiunto Cording, che un singolo neurone sappia calcolare funzioni davvero complesse, riconoscere da solo un oggetto, per esempio. Secondo Poirazzi, disporre di neuroni così potenti aiuterebbe il cervello a risparmiare energia. Il gruppo di Larkin ha in programma la ricerca di segnali simili nei dendriti di roditori e di altri animali per stabilire se questa capacità computazionale è solo umana, intende poi superare la portata del proprio modello per associare l'attività neurale da loro osservata con il comportamento reale. Intanto Poirazzi si augura di comparare le computazioni di questi dendriti e gli eventi in una rete di neuroni per capire gli eventuali vantaggi delle prime. Ciò implicherà l'esame di altri tipi di operazioni logiche e l'analisi del modo in cui esse contribuiscono all'apprendimento e alla memoria. Fino a quando non lo avremo appurato, non sapremo quanto è davvero potente la scoperta, ha concluso Poirazzi. Benché ci sia ancora molto lavoro da svolgere, i ricercatori pensano che questi risultati inducano a ripensare come creare modelli del cervello e delle sue funzioni più generali. Non basterà più concentrarsi sulla connettività di neuroni e di regioni cerebrali differenti. I nuovi risultati sembrano, inoltre, destinati a influenzare le domande nel mondo del machine learning, l'apprendimento automatico, e nel campo dell'intelligenza artificiale. Le reti neurali artificiali si fondano sul modello puntiforme e considerano i neuroni come nodi che conteggiano gli input e che poi trasmettono la somma attraverso una funzione di attività. Pochissimi hanno fatto seriamente propria l'idea che un singolo neurone possa essere un dispositivo computazionale complesso, ha commentato Gary Marcus, scienziato cognitivo alla New York University, e scettico dichiarato nei confronti di alcune affermazioni sull'apprendimento profondo. Benché si tratti di una sola scoperta in una lunga storia di studi che dimostrano questa teoria, gli informatici, ha aggiunto, potrebbero essere più ricettivi verso l'articolo su Science perché inquadra la questione nei termini di quel problema XOR che ha afflitto a lungo gli studi sulle reti neurali. Ci dice che dobbiamo rifletterci a fondo, ha ribadito Marcus. L'intera strategia, ossia ricavare processi cognitivi intelligenti da neuroni ottusi, potrebbe essere sbagliata. Siamo di fronte a una dimostrazione lampante che è così e riuscirà a sovrastare il rumore.